Domenica 3 maggio, la Domenica dei Libri, Radio Popolare. Oggi in trasmissione inizio con un'intervista a Franco Marcoaldi che per Einaudi pubblica La Disperanza, saggio, riflessione, racconto, mappa di uno dei sentimenti che possono aiutarci a comprendere e a vivere l'età della lunga emergenza. E poi come ogni prima domenica del mese ci sarà la rubrica dei libri per ragazzi e ragazze di Giulia Binazzi, Quante storie, con un'intervista a Davide Morosinotto che per Mondadori rilegge la storia di Caspar Hauser. E infine sarà nostro ospite Benedetta Centovalli che ha curato per Mimesis Il cielo e la polvere, raccolta di scritti su una tra le più straordinarie, visionarie e profonde scrittrici americane dell'ultimo secolo, Flannery O'Connor. Siete all'ascolto della Domenica dei Libri di Radio Popolare, il 3 maggio, buongiorno da Roberto Festa. Ancora buongiorno. Forse si potrebbe dire che ciò che nel tragico è disperazione diventa nel comico qualcosa che potremmo chiamare col nome di disperanza. Allora, lo ha scritto Emilio Tadini, il pittore, scrittore, poeta, drammaturgo, tra l'altro una delle sue opere, un grande mosaico intitolato Fiaba, è conservato nel cortile qui di Radio Popolare. Allora, disperanza deriva dall'unione di due parole, disperazione e speranza. È una parola composta, un po' ormai un po' desueta, utilizzata nel passato soprattutto dai poeti Giorgio Caproni, Alvaro Mutis. La disperanza nega il senso di rassegnata sconfitta, di resa di fronte alla vita, di assenza di futuro della disperazione, ma rifiuta anche le facili illusioni della speranza. Allora, in questo superamento di disperazione e speranza sta forse la forza oggi della disperanza, un sentimento che ci permetterebbe di affrontare l'età della lunga emergenza che stiamo vivendo. Allora, questi temi, questi autori, Tadini, Alvaro Mutis, Giorgio Caproni, sono presenti in un libro, La Disperanza, è il titolo dell'ultimo libro per Einaudi di Franco Marcoaldi, cui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori e grazie dell'invito.
Franco Marcoaldi è poeta e scrittore. Tra le sue opere una recente raccolta di poesie, Animali in versi, e poi per La nave di Teseo recentemente ricordo anche In breve, Incontri, Idiosincrasie, Illuminazione. Allora, Franco Marcoaldi, una prima cosa. Crisi climatiche, guerre, declino delle democrazie e, come dire, insorgenza di governi sempre più autoritari. È la vita sull'orlo del precipizio, scrive appunto il saggista urbanista americano che lei cita, Adam Greenfield, ed è appunto l'età della lunga emergenza. Allora, Franco Marcoaldi, una prima cosa: in questo quadro, in questo, diciamo, contesto, no, in che modo la disperanza ci può, ovviamente il suo non è un manuale di vita, è un, come dire, un'analisi sul passato, su una serie di temi eccetera e di autori, ecco, però
è una mappatura.
Ecco, come la disperanza ci può venire in aiuto? Che cos'ha la disperanza che manca ad altri modi con cui possiamo affrontare, diciamo, la vita, il presente, non so, il pensiero critico o anche una sorta di carpe diem, cioè di cogli l'attimo fuggente? Ecco, perché proprio la disperanza?
Guardi, questo libro nasce di fatto dalla mia vicinanza con due ragazzi inglesi, Ben e Leo, due fratelli a cui sono legatissimo, che in realtà hanno dato il là a questo libro, perché quando il più piccolo dei due, proprio d'amblè, con la bruschezza ma anche l'antiretorica tipica di un certo understatement anglosassone, mi ha detto: guarda, io ho 20 anni e l'idea della speranza in un mondo migliore non so cosa sia. Ma questo non significa affatto che io cada nella disperazione, appunto. Questo significa solo che io amo da pazzi viaggiare, adoro la gentilezza nelle persone, insorgo in modo del tutto naturale contro gli infiniti soprusi che purtroppo allignano sempre di più nel nostro mondo. E quindi disperato non sono, ma neanche vivo nella mollezza e nella pigra illusione di un mondo migliore, diverso, armonioso, felice, sempre di là da venire. Queste considerazioni sue e del suo fratello e di suo fratello più grande mi hanno spinto appunto a indagare questo sentimento che delle volte i vocabolari riportano con una certa pigrizia, con una sorta di sinonimo della disperazione, ma così non è come già indicano le parole che le ho appena detto. In realtà io credo che proprio ascoltando tanti ragazzi che noi trattiamo spesso e volentieri con un certo paternalismo moralistico a causa del loro vagabondaggio esistenziale, del fatto che non abbiano, come dire, delle mete precise, e non le rintraccino più come accadeva nel Novecento nella politica e nel lavoro, se invece questi ragazzi venissero ascoltati di più, forse potrebbero indicarci una strada diversa, che proprio la disperanza, segnala, connota. Non è un sentimento, è un sentimento che non è affatto cupo, fosco, inerte, ma al contrario, per molti versi, liberatorio. Certo, se uno appunto non cade nel nichilismo della disperazione, ma neanche fa, diciamo, segue la carota per l'asino, diciamo, o addirittura per usare le parole un po' crudeli di Mario Monicelli, segue
Sì.
quella che lui ritiene la disperanza, una parola infame inventata dai padroni, che in realtà, perché questo pure è vero, diciamo, spesso e volentieri, rincorrendo questo sentimento si finisce per non disturbare mai il manovratore. Ecco. Disperanza vuol dire, diciamo, ecco, mi scusi, poi
Sì.
finisco. Disperanza vuol dire in buona sostanza vivere pienamente ogni singola esperienza che uno a cui la vita ci sottopone, bella o brutta che sia, e quindi per certi versi non ha niente a che fare con il cinismo, con il disincanto, eccetera, ma significa al contrario invece riconoscere fino in fondo la sacralità del vivente. Ecco, questa è un po' la postura della disperanza.
A proposito di Benelio, poi ripassiamo alla disperanza.
Sì.
Una curiosità, per un uomo della sua generazione, per un ragazzo della sua generazione, un discorso come quello che le fa Lio, mi pare, no? All'inizio,
Sì, era impensabile.
ecco, era impensabile.
Esatto, era impensabile. Certo, perché io sono un uomo di 70 anni del Novecento e quindi ho visto nell'idea della politica, di un certo tipo di politica e anche del lavoro, perché anche questo è un altro elemento molto importante e molto interessante delle nuove generazioni, che peraltro si confrontano col fatto che di lavoro ce n'è sempre di meno e quello che c'è è sempre sottopagato e povero. Queste dimensioni appunto teleologiche, finalistiche dell'esistenza, invece si spostano in un'esistenza che noi spesso con una certa sufficienza definiamo così vagabonde, appunto un po' oziose, che riscattano la dimensione del gioco, della fantasia, eccetera. Tutto questo non è necessariamente un male. E d'altronde, per evitare equivoci, questi ragazzi di cui io parlo, sono gli stessi che hanno dato una sveglia a noi adulti in tante, tante occasioni. Se pensiamo soltanto a quello che hanno rappresentato le manifestazioni dei ragazzi più giovani di fronte allo sterminio sistematico dei palestinesi ad opera di Gaza, se pensiamo in tutt'altro contesto quello che hanno fatto le ragazze iraniane contro l'orrore della costrizione al velo, beh, questo dimostra che questi ragazzi, cioè non è affatto vero che siano indifferenti al mondo, non conoscono, questo sì, un'idea, come dire, di appartenenza ex ante. Ecco, quindi per venire, ad esempio, se vogliamo stare nelle cose più vicine, hanno fatto bene tutti gli osservatori che hanno, diciamo, indagato per dire l'esito del referendum, vinto dal no, in cui la partecipazione dei giovani è stata così importante. Questo loro atteggiamento ha fatto sì che loro si sentissero molto vicini alla necessità di preservare gli equilibri della nostra carta costituzionale, ma sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto questo poi si trasferisca automaticamente nel voto ai partiti che hanno appoggiato quella proposta.
Senta, allora, Franco Marcoaldi, veniamo ad alcuni degli autori, no, che lei affronta in questo
Sì.
suo libro, no, una mappatura appunto definita, autori che le servono per sviluppare la sua riflessione, il suo racconto anche delle idee, da Montaigne a Canetti a
Sì.
Thomas Mann a tanti altri. Allora, vorrei partire proprio da Montaigne, che non usa il termine di speranza, lei fa
No.
notare, ma che è comunque fondamentale per lo sviluppo, diciamo, di una riflessione sulla disperanza. Allora, in che modo lo scetticismo, anche diciamo il relativismo di Montaigne, nutrono e alimentano la riflessione successiva sulla disperanza?
Sì. Beh, proprio perché appunto non hanno, si incardinano, diciamo, sulla intanto sul riconoscimento da parte di Montaigne, come dire, della natura mediocre, se non addirittura miserevole, dell'essere umano. Quindi, diciamo, è un atteggiamento scettico e molto, molto misurato. Quindi non può, evidentemente, come dire, affidarsi. La speranza, poi, diciamo, le due chiavi fondamentali della speranza sono una di origine cristiana e l'altra di origine marxista, adesso per andare un po' rapidi, ecco. Quindi con due idee di nuovo teleologiche, finalistiche, rivoluzionarie della speranza, Montaigne si affida all'esperienza concreta di ogni momento, riconosce appunto che non c'è niente di fisso, che tutto è mobile, che anche dentro di noi siamo quanto mai contraddittori e soprattutto sottolinea un elemento che oggi mi sembra particolarmente importante, cioè la necessità di conservare la propria autonomia di giudizio e anche la revocabilità di questo giudizio. Oggi, di fronte allo strapotere, in primis della tecnica e poi di tutte quelle elite tecnocratico-finanziarie che ormai si presentano come padrone dell'umanità, beh, stare attenti, come dire, parafrasando Montaigne, a rimanere umani nel momento in cui si profila il rischio della massima disumanità, beh, insomma, non mi sembra una cosa da poco, mi sembra un bel regalo che questo gigante ci ha fatto e che dobbiamo tenere in serbo con grandissima attenzione.
Allora, altro scrittore, qui ce ne sono tanti, mi sono segnato tante cose. Ecco, però,
Sì.
il poeta, uno insomma importante, lei tra l'altro l'ha conosciuto, no? Il poeta colombiano Álvaro Mutis,
Sì.
che lei non l'ha conosciuto nel 1965, però nel
No.
1965 tiene a Città del Messico una famosa conferenza che ha questo titolo, proprio La Desesperanza. Allora,
Esatto.
per Mutis non c'è sostanzialmente niente da sperare, perché non c'è nessun luogo, diciamo, dove andare, non c'è alcun fine cui tendere, davvero andiamo alla fine tutti in una direzione, cioè moriamo, cioè ci avviciniamo alla morte, al
Certo.
dissolvimento e all'oblio, no? Che questa è forse la cosa più
Sì.
terribile. Lui dice però, una volta accettato questo, si può iniziare a vivere. Ecco, però come Mutis mette insieme le due cose? Cioè, sembra in qualche modo un ossimoro, no? Non sperare in nulla e però riuscire a continuare a vivere.
Beh, non sperare in nulla, lui dice che naturalmente si spera sempre perché poi l'essere umano è anche fatto così, però si spera in un ordine limitato nel tempo e si spera anche rispetto a quelle che sono le vicende appunto, come dire, concrete, quotidiane della nostra esistenza. Lui quello che vede come pericolo, e francamente io sono d'accordo con lui, conta poco naturalmente, ma avendo scritto io il libro, devo pensare anche a me, è non coltivare illusioni, non, come dire, vivere nella mollezza di un futuro armonioso che poi non a caso è sempre di là da venire. Se uno riconosce, certo, è faticoso, è doloroso. Lui infatti parla di lucidità di chi fa propria la disperanza. Questo però paradossalmente dà più gioia, dà più vitalità. Cioè, lui dice chi non spera niente, in realtà vive molto più pienamente la propria esistenza. E io mi trovo, francamente lo dico, ma non in termini teorici proprio, ecco, lo dico rispetto alla mia vita quotidiana, mi trovo molto d'accordo con questo atteggiamento, con questo atteggiamento.
Senta, altro scrittore, mi interessa anche perché secondo me è una dimensione anche nuova, cioè nuova rispetto ad altri. Albert Camus,
Sì.
no? In occasione appunto del discorso celeberrimo, no? Splendido, quando gli diedero il premio Nobel per la
Nobel,
letteratura,
sì.
ecco, lui dice sostanzialmente: ogni generazione, senza dubbio, si crede votata a
Bravo.
rifare il mondo. La mia,
Bravo.
comunque. Questa è una cosa anche commovente, sa che non lo
Sì.
rifarà. Il suo compito però è ancora più grande, consiste nell'impedire che il mondo si sfasci. Tra l'altro lui questa cosa lo diceva in un contesto anche, come dire, umanamente difficile per lui, tutti gli scontri che aveva avuto con
Certo,
Sartre e con gli altri, no? Con la sinistra. Ecco, allora mi sembra che
e
ci
non lo
sia.
trova, e non lo trova meraviglioso
Eh sì,
questo?
no, no, lo trovo davvero meraviglioso, per questo glielo cito. Allora, mi sembra ci sia da un lato una presa di coscienza del fatto che il futuro non consente grandi palingenesi, no? Speranze, la rivoluzione, il trionfo del
Sì.
comunismo e tutto il resto. Però Camus fa una cosa importante, cioè mantiene la dimensione collettiva di questa disperanza. Cioè, lui parla
Certo.
dal punto di vista della generazione e in questo modo lega qualcosa che potrebbe sembrare estremamente privato, che per esempio in Mutis lo è, no? Lo collega, diciamo, ad una visione più generale, forse.
Ma certo, infatti io rivendico anche, come dire, la lettura politica di questo libro. A un certo punto, lui scrive: Mi rivolto dunque siamo. Dice lui, cioè il senso di insofferenza e di estraneità rispetto al mondo che ci circonda, con tutte le ingiustizie, gli orrori, le schifezze infinite che vediamo quotidianamente, questo, e non è tanto paradossale, può e deve creare legame. Cioè è proprio questo senso di straniamento e di insofferenza che spinge l'uomo assurdo, perché lui naturalmente parte dal convincimento dell'assurdità dell'esistenza ed è per questo che non ha speranze palingenetiche o rivoluzionarie, alla rivolta, quello che lui dice. Infatti lui parla di rivolta, non di rivoluzione. Lui parla di qualcosa che poi, le ripeto, noi l'abbiamo vista, cioè i ragazzi che sono scesi in piazza in mezzo mondo sulla questione, diciamo, israelo-palestinese, io credo che l'abbiano fatto, direbbe proprio l'amato Camus, per ragioni addirittura, come dire, pre-politiche, non c'è neanche bisogno di tirar fuori il sacro principio del libero arbitrio, è una specie di esigenza fisica, corporea, quel sopruso è intollerabile e quindi non si sa con quali risultati, ma il nostro compito è quello di appunto aderire a questa insofferenza che ci viene dal corpo e unirci in questo sentimento di rivolta, che ha oltretutto, e questo è un elemento fondamentale, un aspetto più positivo rispetto a quello della rivoluzione, perché la rivolta si misura sempre nell'idea del limite. Cioè, Camus sa benissimo che la libertà assoluta non si può confrontare con la giustizia assoluta e viceversa. E sa anche che il compito di ciascuno di noi è, come dire, limitare, aritmeticamente, anche se di poco, il dolore del mondo. Quindi è un atteggiamento laico, ma niente affatto né cinico né rassegnato, è un atteggiamento molto combattivo, ma anche molto realistico. E mi sembra che tanti ragazzi, ripeto, riescano a farlo proprio.
Ecco, allora, ancora due cose, Franco Marco Aldi. La prima, una domanda, sulla forma che lei ha scelto per questo suo libro,
Sì.
no? E che ha scelto anche per altre sue opere, prima citavo appunto, In breve. Allora, lei usa in questo suo
Beh,
libro.
ma anche e soprattutto i cani
Sì.
sciolti, che perché io ho scritto questo dittico, i cani sciolti era la prima parte e questo è il secondo. La forma è la stessa, sì, ha
Ecco.
ragione, la forma stessa è la
Allora,
stessa.
è una forma al tempo stesso narrativa e saggistica che si confronta continuamente con gli autori del passato, ovviamente come dire, ogni scrittore si nutre, no, di altri scrittori, di altre, certo, letture presenti e passate. In lei però questo confronto è spesso molto esplicito. Ecco, quanto le è necessario partire dalle pagine di un libro, dalla letteratura, diciamo in generale, per tessere, sì, poi il filo delle sue pagine?
Beh, diciamo, come nei cani sciolti, io ambisco una cosa, poi se ci riesco, lo decide il lettore ovviamente, di tenere insieme lettura, pensiero e vita. Cioè, mi interessano i libri che effettivamente credo che riguardino la mia esistenza, allo stesso modo mi interessano tutti gli incontri che faccio nella mia esistenza, in questo caso sono fondamentali, come ho detto prima, quello con questi due ragazzi che potrei definire, per citare un altro mio amatissimo e amico, Luigi Meneghello, degli involontari piccoli maestri. Ecco, così potrei definire questi ragazzi. Cioè, questi ragazzi, forse senza saperlo, però ci indicano la dimensione del viandante, la dimensione del gioco, che è centrale, come ha visto nel mio libro, perché un altro autore fondamentale, sì, quello storico formidabile, che era Huizinga, con l'Homo, sì, Ludens, e ci indicano appunto la necessità di vivere con la maggiore pienezza possibile. Questo mi preme dirlo, però, perché sennò sembra, come dire, un lento scivolare delle cose. Io penso al contrario, che se uno entra in questa dimensione, che certo è dolorosa, però è la nostra, cioè della finitezza umana, se la riconosce questa cosa e se non si fa abbindolare né da un nichilismo di maniera proprio della disperazione, ma neanche appunto da quello che io chiamo l'ottimismo crudele della speranza di un mondo sempre di là da venire, beh, insomma, rende la vita più gioiosa, più piena, più festosa, non più triste. Ecco, questo voglio rimarcarlo, perché sennò si può incorrere in qualche equivoco leggendo questo libro.
Ecco, allora, proprio come ultima cosa, io le stavo per fare un'altra domanda, però la giro in un altro modo. Allora, sì, verso la fine del suo libro lei cita Spinoza, no? La sua frase sulle, sì, passioni tristi, che poi, sì, Deleuze riprende, dice appunto che i tiranni hanno bisogno di uomini tristi, per, certo, esercitare, certo, no, la loro tirannia. Non, certo, si esercita la tirannia sulla gioia, sulla rivolta, sulla creazione artistica, sulla passione. Sì. Allora io le stavo per chiedere, allora, un sentimento come la disperanza non rischia di tenerci nel campo delle passioni tristi?
No,
allora,
assolutamente,
ecco,
no.
Un sentimento come la disperanza, come dire, ci porta invece nel campo delle passioni che non sono a questo punto tristi.
Ma niente affatto, perché appunto spero di aver chiarito il mio pensiero nel corso di questa bella conversazione, sì, sì, con lei, perché al contrario penso che una volta fatti i conti con la natura umana, e che ovviamente finisce, ahimè, con la morte, e una volta fatti questi conti e una volta tolto di mezzo il rischio di disperazione e speranza, tutto questo dà più ricchezza. E lei iniziava da Emilio Tadini, a cui ho voluto un bene dell'anima e che incarnava al meglio l'anima milanese, appunto. Ma io, quando ho trovato, l'avevo letto tanti anni fa, ma non me lo ricordavo sinceramente, questo scritto sul comico, mm-hmm, e ho trovato la parola di speranza in una persona che chiunque l'ha conosciuto. Emilio era la persona più solare, più beffarda, più giocosa tra le tante che ho avuto l'opportunità di conoscere nella mia vita, e lui parla proprio di disperanza, e tutto si poteva dire francamente di Emilio Tadini, tranne che fosse una persona triste, ecco, proprio no. Tant'è che scrive un libro sul comico, cioè un saggio sul comico, in cui dice la comica è finale, cioè il tragico è il dibattimento, il comico è la sentenza, e tutto questo è legato appunto all'idea della disperanza.
La disperanza, un sentimento del nostro tempo, sono 126 pagine, lo pubblica Einaudi, è stato nostro ospite il suo autore Franco Marcoaldi. Grazie ancora.
Grazie a voi di cuore, arrivederci.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. E ora la rubrica della prima domenica del mese.
Quante storie.
Prima domenica del mese, buongiorno Giulia Minazzi con la tua rubrica dei giovani, chiamiamola così. Ciao.
Ciao Roberto, buongiorno agli ascoltatori e buongiorno alle ascoltatrici.
Kaspar Hauser è stato un ragazzo tedesco nato nel 1812 e morto nel 1833, che sostenne di essere cresciuto nell'isolamento totale di una cella. Queste sue affermazioni, la sua morte successiva, molto giovane, accoltellato, suscitarono interesse, discussione, scandalo a Norimberga, la città dove si svolse questa vicenda, ma anche nel resto della Germania, in tutta Europa. Si ipotizzarono tante cose, che Kaspar Hauser fosse membro della casa granducale di Baden e quindi per questo fosse stato nascosto, imprigionato, celato a causa di questi intrighi dinastici, no? Cosa che in anni recenti è stata esclusa grazie ad un esame del DNA, non apparteneva a questa famiglia. Si disse che fosse pazzo, che fosse un impostore. Quella storia comunque ricca di moltissime implicazioni, sfumature, interrogativi, misteri, cioè il bimbo arrivato da chissà dove, portatore di una purezza, forse di male, che sfida comunque credenze e valori di una comunità, era da un lato un perfetto topos romantico e dall'altro appunto ha acceso la fantasia di molti artisti, scrittori, poeti, Melville, Paul Verlaine, Peter Handke, sino al recente, più recente diciamo, celebre film di Werner Herzog, cioè L'enigma proprio di Kaspar Hauser. A quella storia ritorna ora uno scrittore italiano, Davide Morosinotto, che per Mondadori pubblica Il mistero di Kaspar Hauser. Giulia, allora tu lo hai intervistato, tra l'altro l'avevi visto e incontrato prima anche a Bologna dove sei andata alcune settimane fa. Vorrei chiederti due cose. La prima, come sviluppa la storia Morosinotto rispetto a quella reale, rispetto a insomma alle interpretazioni che ci sono state insomma nei decenni, nei secoli. La storia vera è ricca, no, di particolari piuttosto macabri, che insomma questo è un libro per ragazzi, mi pare dei 10 ai 14 anni.
Sì, questa storia rientra un po' in queste storie dei cosiddetti bambini selvaggi, no? Tipo Peter di Hannover, oppure il cosiddetto ragazzo orso della Lituania, della letteratura, o pensiamo anche al cinema, al libro della giungla, Mowgli, questi bambini cresciuti in condizioni estreme, che appunto, come dicevi te, sono da un punto di vista tragiche, però dall'altro lato anche affascinanti, e capisco bene per uno scrittore di grande attrattiva. Lui mescola realtà e finzione nel suo libro, poi gli chiederemo come ha fatto, e soprattutto quello che fa lo fa diventare un giallo, che di fatto, come dicevi tu, è un po' un giallo perché non se ne sa molto, ci sono mille ipotesi. Lui lo fa poi diventare un giallo con una investigatrice, la protagonista insieme a lui è una giovane investigatrice che però troverà una soluzione. Questa è la grande differenza con la realtà. Morosinotto, gli chiederò anche perché trova una soluzione a questo giallo.
Quindi finisce bene, diciamo, rispetto alla realtà.
Bene, non tanto, perché in questo mantiene la realtà e lui muore.
L'abbiamo detto.
Però mi spiega perché. Okay. Spiega perché.
Allora, senti Giulia, un'ultima cosa, poi appunto tutti questi temi, insomma tu poi li sviluppi nell'intervista che gli hai fatto. Vogliamo dire brevissimamente chi è Davide Morosinotto?
Davide Morosinotto è uno degli autori italiani secondo me più interessante per ragazze e ragazzi, è uno scrittore, è anche un traduttore, un giornalista, ha tradotto in oltre 25 lingue, ha vinto numerosissimi premi, e una cosa che credo trovo molto interessante del suo lavoro è questo di spaziare molto nel tempo. Gliene parlerò, come in questo caso una storia ambientata nell'Ottocento, e ha una grande così abilità nel raccontare storie del passato ma anche del futuro, dove intreccia personaggi davvero molto molto affascinanti a dei contesti inusuali.
E questa quindi è l'intervista che Giulia Binazzi hai fatto a Davide Morosinotto. Grazie Giulia, alla prossima.
Ciao a tutti, ciao a tutte.
L'intervista.
Buongiorno Davide, grazie per essere con noi.
Grazie Giulia per l'invito, buongiorno a tutti, a tutte.
Il tuo libro mi sembra molto riflettere sul potere delle storie, della narrazione. Cosa ti ha affascinato di questa storia e perché hai scelto di raccontarla?
Hai esattamente centrato il punto, secondo me. Il caso di Caspar Hauser è considerato uno dei più grandi misteri del XIX secolo. È un mistero ancora del tutto irrisolto, nel senso che è la storia di questo ragazzo che viene trovato una mattina in una piazza di Norimberga e nessuno sa il perché, da dove venga, e la storia che racconta lui è incredibile. Oggi sulla identità di questa persona sono state fatte migliaia di ipotesi diverse, tutto molte affascinanti, e noi non riusciamo a sapere qual è la verità. E quindi è proprio come una stessa cosa può riflettersi in mille specchi diversi.
Come hai lavorato sulle fonti? Qual è stato il processo di ricerca e selezione dei materiali? E poi tu tieni insieme la narrazione con finzione e realtà. Come hai tenuto insieme questo equilibrio?
Allora, appunto, Caspar Hauser è questo ragazzo di 16 anni che compare su questa piazza e nessuno sa da dove venga. La storia che racconta è abbastanza incredibile. Lui dice di essere stato tenuto prigioniero per tutta la vita e essere stato liberato senza ragione e senza spiegazione alcuna. Sembra quasi il delirio di uno, insomma, un po' matto, se non che poco dopo la liberazione qualcuno tenta effettivamente di ucciderlo e lui cade vittima di numerosi attentati. È forse Caspar il personaggio di lingua tedesca su cui sono stati scritti più libri oggi? E quindi è un personaggio su cui il problema è che il materiale è addirittura troppo ed è quasi tutto in lingua tedesca, che è una lingua che io non conosco. Quindi ho avuto mi sono messo lì con pazienza a leggere più libri possibile, guardare più film possibile e così via. Devo dire, tanto grazie alla tecnologia dell'intelligenza artificiale che mi ha permesso di tradurre male, ma abbastanza da capire il senso, un po' di testi antichi che non erano mai stati tradotti in inglese e che quindi erano impossibili da accedere, insomma, in un altro modo. E poi il ringraziamento più grande va a Alice Olaru, che è una dottoressa che lavora per l'archivio di Stato di Norimberga, che ha accettato di aiutarmi nelle ricerche e che, per esempio, mi ha fatto proprio vedere i documenti scritti da Caspar, mi ha fatto accedere ai report di polizia e soprattutto ha letto tutto il libro per evitare che ci fossero strafalcioni.
Quello che fai di molto interessante è che tu lo fai diventare un giallo, cioè è un giallo di fatto questa storia, ma tu lo fai diventare un giallo un po' classico con questa investigatrice, con suo padre che indagano e poi trovi una soluzione che invece nella realtà non c'è stata. Perché hai avuto questa esigenza di dargli una spiegazione?
Allora, la storia è un giallo, e lo è sempre stata, perché appunto c'è una persona che non sai chi è. E qualcuno cerca di ucciderlo e non sai chi sia. Come dicevi tu nella domanda prima, io ho cercato di unire a una storia completamente reale con quasi tutti i personaggi veri un'investigatrice che invece non esiste, che mi sono inventato io, che è Greta, che mi serviva come accesso a questo mondo e come punto di vista per raccontare quell'epoca lì. Noi non sappiamo niente oggi, come dici tu, non sappiamo né chi sia Caspar né chi abbia tentato di ucciderlo. E uno dei due misteri, secondo me, è insolubile, nel senso che davvero non abbiamo nessun tipo di elemento per portarti alla verità. Studiando le carte, invece, sul secondo mistero, secondo me, qualcosa si poteva dire. Diciamo così, una educated guess, come dicono gli inglesi, una ragionevole spiegazione. E quindi è quella che io ho fornito nel mio libro. Non ho nessuna prova che sia la verità. Ho parlato con un po' di esperti che mi hanno detto che è comunque una soluzione molto plausibile. E quindi, insomma, io credo di non esserci andato lontanissimo. Ecco, poi magari il nome che ho fatto non è quello giusto, ma insomma, il movente che cosa è successo, secondo me, è più o meno in quella sfera lì, diciamo.
Per quanto riguarda sia questo libro, ma in generale il tuo lavoro, mi sembra che ti piaccia, o comunque te lo chiedo, così come dire, spostarti nel tempo, la più grande che ambienti nel XVIII secolo in Cina, l'inizio del Novecento, il catalogo Walker e Donna, addirittura la fantascienza in temporali. Ecco, cosa offre a uno scrittore questo abitare tempi diversi? Cosa ti offre a te in particolare?
Ma sai, allora, intanto il mio punto di vista è un pochino diverso, nel senso che chi fa il mio mestiere passa tutta la vita a ascoltare e cercare le storie che ci stanno intorno. E ogni volta che ne trova una interessante, a volte si dice questa la vorrei raccontare, che è proprio quell'effetto che ti capita, no? Che senti dire da qualcuno una cosa interessante e poi ne parli a cena con la tua famiglia, è la stessa cosa. E spesso queste storie non sono ambientate tutte oggi, ma possono essere ambientate in posti diversi o in epoche diverse. E quindi per me lo spostamento nel tempo è una conseguenza, non è una causa. A volte delle storie interessanti che scopro sono ambientate lì. E comincio a studiare e comincio a raccontare quella cosa lì, ma perché mi interessa, cioè, se Caspar fosse nato in India, avrei ambientato la mia storia in India, se fosse nato nel 1980, avrei ambientato la mia storia in quell'epoca lì. Quindi è sempre una conseguenza. È interessante per me perché poi è l'occasione di studiare, magari di raccontare altre culture, altri modi di vedere il mondo, altri sistemi di valori.
Quello che ti volevo chiedere è proprio la questione dei bambini selvaggi, no? Questi personaggi, questi bambini che sono delle storie tremende, tragiche a volte, però effettivamente anche piene di fascino. Qual è l'elemento potente di queste storie secondo te?
Allora, tutti noi viviamo e siamo socializzati fin da quando siamo neonati, in una famiglia, in una realtà di altro tipo, a seconda, però in tutte le epoche l'uomo nasce in una comunità di qualche genere e viene socializzato. Il fatto che ci siano queste eccezioni, che sono appunto bambine o bambini che per ragioni spesso di incidenti o di cause difficili da comprendere si ritrovano a crescere senza la socializzazione umana. Oggi leggevo di un film che è uscito da poco, si chiama Il figlio del deserto, di un ragazzo che si perde nel deserto e viene allevato da degli struzzi, il mito di Mowgli che viene allevato dai lupi. Ci sono casi di ragazzi e ragazzi che sono stati semplicemente ritrovati da soli, magari in una foresta e non si sa bene come siano riusciti a sopravvivere, è incredibilmente affascinante. Caspar, tra tutti questi casi, è forse quello che ha colpito di più l'immaginazione perché lui è stato tenuto prigioniero in questa cella senza mai vedere il suo carceriere, completamente solo. E quindi la domanda del perché succede è una domanda che diventa molto più urgente rispetto a una cosa che è già eccezionale, già interessante di per sé. Però, appunto, spesso tu dici, ok. Sì, questo ragazzo si è perso nel deserto e quindi è ovvio che il motivo lo sai del perché sta lì. Caspar ha quello stesso tipo di storia, ma anche con un punto di domanda iniziale.
Infatti, i narratori, scrittori, registi ne hanno ben, come dire, hanno ben sfruttato la storia. Aveva
Ah
tutti
sì,
le.
certo, perché appunto chi fa questo mestiere cerca le storie interessanti. Giusto una decina di giorni fa a Bologna c'è stata la proiezione di L'Enigma di Caspar Hauser di Herzog, quindi sì, è proprio una storia che ha acceso tanto l'immaginazione di tante persone.
Giulia Binazzi ha intervistato Davide Morosinotto che per Mondadori pubblica Il mistero di Caspar Hauser, sono 240 pagine. Radio Popolare, la Domenica dei Libri. Nel 2025 c'è stato il centenario dalla nascita di Flannery O'Connor, la grande scrittrice americana. Era nata a Savannah in Georgia il 25 marzo 1925 e morì sempre in Georgia a soli 39 anni nel 1964. Allora ci sono state diverse iniziative, ovviamente negli Stati Uniti, in molti altri luoghi del mondo, per raccontare, ricordare una tra le più geniali, profonde scrittrici che gli Stati Uniti abbiano avuto nell'ultimo secolo. Al Centro Culturale di Milano si è tenuto l'anno scorso, organizzato da Benedetta Centovalli, uno di questi convegni, di queste giornate di studio, di questi incontri di studio per il centenario dalla nascita di Flannery O'Connor. Lo avevamo presentato, quella giornata l'avevamo presentata, adesso esce un libro per Mimesis che raccoglie e integra anche gli interventi di quel convegno, cui parteciparono studiosi, editori, editor, scrittori diversi. Allora ne cito, vado a memoria, solo alcuni: Luca Doninelli, Mario Andreose, Sandra Petrignani, Anna Andrea Fazioli, Angela O'Donnell e molti altri. Allora, il titolo di questo libro è Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, a cura di Benedetta Centovalli con la collaborazione di Fernanda Rossini. Benedetta Centovalli, qui do il benvenuto in trasmissione. Buongiorno Benedetta.
Grazie, grazie di questo invito e della possibilità di parlare di Flannery O'Connor.
Allora, Benedetta Centovalli, scrittrice, editor, il suo ultimo libro è Nella stanza di Emily, dedicato a Emily Dickinson. Allora, Benedetta, eri stata già nostra ospite, appunto l'avevamo presentato il convegno e ti ho chiesto di sentirci di nuovo ora, dopo l'uscita appunto di questo libro per Mimesis, anche proprio per l'importanza e il fascino, no, che Flannery O'Connor esercita sempre di più sui lettori con il passare degli anni. Allora, scrittrice di racconti, scrittrice gotica, scrittrice del sudamericano, scrittrice cristiana cattolica, ecco, ci sono molti modi per definire e raccontare Flannery O'Connor. Se tu oggi dovessi dire perché vale così tanto la pena leggerla, ecco, che cosa risponderesti?
Ma credo che la risposta forse più rapida e spero anche efficace sia che Flannery O'Connor ci mette sempre in difficoltà nella lettura dei suoi racconti. Sono racconti che prendono in contropiede il lettore. Ti obbligano a spostarti o a guardare altrove da dove sei solito guardare e altrove anche da quello che il racconto sembra lì per lì dirti o portarti. Quindi questa sorta di spaesamento molto forte che ci porta poi evidentemente a una personale riflessione alla fine del racconto, a un lavoro vero e proprio che chi legge deve fare per portarsi a casa qualcosa, ecco, mi sembra così lontano dal presente e quindi credo che ne abbiamo un bisogno assoluto, cioè la lettura che torna ad essere una lettura di impegno, e per impegno intendo che il lettore deve metterci la sua parte, e ci mette la sua parte quando lei, cioè Flannery O'Connor, è riuscita a prenderlo sonoramente a sberle.
Ecco, allora senti Benedetta, devo per forza un po' sintetizzare alcuni dei temi della sua opera, anche tra quelli che voi avete preso in esame poi nella vostra giornata di studi e poi ancora in questo libro. Allora, insomma, mi è venuto in mente una cosa. Allora, nella prima parte della trasmissione oggi è stato nostro ospite Franco Marcoaldi, che ha appena pubblicato un libro che si intitola La disperanza, no? Che per lui non è disperazione, non è speranza, diciamo è realistica considerazione della vita senza illusioni ma anche senza rassegnazione, quindi può essere un punto di partenza anche per l'azione. Allora, nelle storie di Flannery O'Connor c'è spesso parecchia disperazione, c'è violenza, ci sono personaggi spietati, ci sono, come dire, destini terribili, no? Ricordo un bravo uomo, è difficile da trovare, c'è questo balordo che spara in pieno petto a questa signora anziana, no? Che a un certo punto gli dice una cosa. Ecco, allora, però, come dire, è una violenza spietata, però non è mai una violenza fine a se stessa, non è mai disperazione fine a se stessa. Cioè, in qualche modo mi è venuto in mente, anche sulla base di quello che che ci siamo detti prima con Franco Marcoaldi, i personaggi di Flannery O'Connor poi, come dire, sono sì feriti, ma non sono mai rassegnati davvero.
No, perfettamente. Ovviamente ora sintetizzarlo è tutt'altro che facile, ma ci proviamo. La violenza è la porta d'accesso per qualcos'altro. Cioè la violenza è quello che anche, diciamo, nel Vangelo porta in qualche modo a una sorta di grazia, speranza o redenzione. Questo è quello che credo sia la convinzione di Flannery O'Connor. Ma al di là di questo, al di là della, come dire, sua fortissima e centrale ispirazione cattolica, resta il fatto che quella violenza di nuovo ci obbliga a guardare qualcosa con occhi diversi. È come se fosse lo strumento che ci fa attraversare la realtà, rendendo possibile la visione di questa realtà in un altro modo. E quindi in che modo? In genere con Flannery O'Connor si parla di grazia più che di speranza, evidentemente, cioè nei suoi racconti chi legge è portato ad accettare o rifiutare la grazia, così i suoi personaggi, così chi legge. Ma io andrei un po' oltre, se è possibile, ed è quello che ho cercato anche di fare nel pezzo che ho scritto per questo libro. Cioè c'è qualcosa che porta Flannery O'Connor a consegnare al lettore, dopo averlo in qualche modo fustigato, preso a sberle, come abbiamo detto, maltrattato, un puntino di luce. Quel puntino di luce il lettore, se vorrà, se lo potrà portare con sé e con quel puntino di luce può andare avanti. Per questo che mi è venuto in mente moltissimo, in modo proprio molto forte, Cormac McCarthy, che era stato e che è un fortissimo lettore di Flannery O'Connor, che fa esattamente questo in molti dei suoi libri. Io ad esempio citavo Oltre il confine, la storia appunto della lupa e la strada. La strada è proprio questa cosa, il bambino alla fine, no? È colui che porta la luce ed è colui che in qualche modo proseguirà un cammino, anche se è un cammino di speranza in un certo senso, no? Perché la strada è un paesaggio, è una storia del tutto, come dire, post-apocalittica. Ma la luce c'è. Ecco, io credo che appunto dopo averci preso a sberle ci consegni Flannery O'Connor un puntino di luce che sta a noi coltivare.
Ecco, allora, senti, tu parli adesso della grazia della luce. Insomma, tra i saggi che ho letto c'è quello di Romana Petri, no? Che ha scritto tra l'altro un libro su Flannery O'Connor, che lei dice, insomma, nel suo scritto, nel suo intervento, che diciamo la fede era molto evidentemente importante per Flannery O'Connor, era però unica la sua fede, e che il mondo, e infatti dice il mondo cattolico, le si è rivoltato contro. Ecco, perché secondo te?
Beh, perché la fede e il cattolicesimo di Flannery O'Connor è radicale e intransigente, che è ovviamente ben distante da quello che normalmente succede per chi pratica il cattolicesimo in termini consueti. Per lei i dogmi sono dogmi. Per una scrittrice che, come dire, rifiutava il razionalismo, il dogma diventava, come dire, la rappresentazione del mistero. L'incarnazione era incarnazione, l'Eucaristia era Eucaristia, cioè mangi il corpo di Cristo, non è un simbolo. Infatti, a Mary McCarthy, che diceva: ma no, è un simbolo, lei risponde: beh, se è un simbolo, allora che vada al diavolo. Quindi, in questo senso, ovviamente, le sue affermazioni sono così radicali e così forti, ma così in realtà, io credo, centrate su una verità assoluta. Lei è appunto radicalmente assoluta, che chiaramente è una, come dire, una. Chi si confronta con la religione cattolica in termini più tradizionali, credo che non voglia fare tutta questa fatica, e lei obbliga a fare, cioè lo fa per sé e lo fa fare a chi lei, lo fa per sé nella vita, lo fa per sé quando scrive e obbliga però chi la legge a farla nella stessa maniera.
Allora, senti, adesso tu usavi questo termine radicale, no? C'è un aspetto che forse è anche meno conosciuto dell'opera e della vita poi di Flannery O'Connor, e riguarda proprio gli aspetti, come dire, più politici, no? In particolare la sua partecipazione alla stagione del Movimento per i diritti civili. Allora, in questo libro voi
Sì,
inserite
sì.
un saggio di Angela Lymo O'Donnell che riguarda proprio, si dice, la radicale, adesso tu parlavi del suo radicalismo, la radicale ambivalenza dell'opera di Flannery O'Connor. Si tratta in particolare di uno studio sulla questione razziale, su come la questione razziale entra nella sua opera. Ecco, che cosa possiamo dire su questo? Quanto è importante, quanto è stato importante, quando sono state importanti le
Credo.
tematiche razziali?
Ma io credo fondamentali, tanto che lei appunto abita, no, in Georgia e siamo ancora in piena segregazione razziale. La segregazione terminerà poco dopo la sua morte e lei vive nel sud, vive dentro una fattoria, quindi, come dire, la sua vita è quotidianamente condizionata da quel clima. Quindi, quando lei è nella sua vita quotidiana, non necessariamente sposa, come dire, la questione razziale nei termini appunto di una sorta di razzismo, ma naturalmente vive in quel clima lì e bene o male in quello si riconosce abbastanza. Quindi nel suo privato, e questo privato emerge dalle lettere, e queste lettere, appunto il saggio di Angela O'Donnell è fondamentale perché lei ha recuperato lettere che non sono state pubblicate nell'epistolario che al momento è disponibile solo in inglese prevalentemente, cioè nell'edizione americana originale, ha recuperato lettere che erano state non a caso non incluse in questa raccolta perché appunto in qualche modo mostravano come Flannery O'Connor nella vita confessasse soprattutto ad un'amica che veniva dallo stesso suo posto, cioè da Milledgeville, ma che viveva a New York e che quindi usufruiva di tutt'altro clima culturale, eccetera, gli raccontava appunto che a lei, insomma, i negri non piacevano abbastanza. E questo avveniva nel suo privato. E c'era però, capiamo dalle lettere, comunque una, come dire, una riflessione sempre complessa, quindi non sono lettere dichiaratamente razziste, ma in cui in qualche modo lei si confessa come una persona che ha un certo modo di vedere le persone nere. Ecco. Quando scrive invece diventa totalmente un'altra persona e uno si domanda anche fino a che punto questa consapevolezza fosse piena. Cioè, quando scrive non è mai più quella cosa lì. Quando scrive, e lei usa, sappiamo, no, due parole che erano anche allora, anche in quegli anni, soprattutto se lette nel nord degli Stati Uniti, quindi parole proibite, le N-word, quindi nigger o negro, e lei le usa volutamente perché dice: io vivo in questo mondo, io vivo in questa cultura e non posso usare un altro termine per raccontare queste persone. Ecco, però a quel punto diventano persone e quindi lì il razzismo, in qualunque, diciamo, percentuale lei lo avesse provato nella sua vita personale e privata, scompare e diventano persone. E ci sono dei racconti splendidi su questo, in cui il dilemma resta come dilemma, ma il suo punto di vista di autore è un punto di vista di maggiore libertà e di maggiore apertura. Quindi questo è molto interessante pensando sia all'America di Flannery O'Connor e, come sappiamo, all'America di oggi, seppur in termini leggermente diversi, ma poi non così diversi.
Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, a cura di Benedetta Centovalli, con la collaborazione di Fernanda Rossini. Tra l'altro, alla fine del libro sono anche contenute due interviste inedite in Italia a Flannery O'Connor. Il libro lo pubblica Mimesis, sono 205 pagine. È stata nostra ospite proprio Benedetta Centovalli. Grazie Benedetta.
Grazie, grazie a voi, grazie mille.
E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!